Pagliarini.
Oltre all'intelligenza artificiale e all'intelligenza artificiale generativa, gli investitori si stanno sempre più interessando al settore della salute, della sanità. La startup svedese Neko Health ha raccolto 260 milioni di dollari dopo i 65 milioni del 2023. Una startup è nata 7 anni fa da 2 soci, uno è il fondatore di Spotify, Daniel Ek. Neko Health ha sviluppato uno scanner per il corpo e visita nelle proprie cliniche, chiamiamoli ambulatori, a Stoccolma e Londra, aperta dall'autunno scorso la sede di Londra, ma ha una lista d'attesa di 100.000 persone e vorrebbe aprire anche negli Stati Uniti. La visita costa circa 300 euro, lo scanner analizza la pelle, misura il corpo, la pressione sanguigna, la glicemia, i livelli di colesterolo e trigliceridi, la frequenza cardiaca, la forza di presa, altri parametri. Non so se fa tutto questo scanner, ma fondamentalmente l'invenzione per cui è famosa Neko Health è uno scanner prodotto in casa. E vengono fatte una serie di valutazioni, vengono raccolti tantissimi dati e queste valutazioni vengono anche affidate ad un medico che poi prende una serie di decisioni. Però sicuramente la componente tecnologica è fondamentale. La startup è verticalmente integrata, questa è una novità nel settore, produce le macchine, sviluppa il software, raccoglie i dati, analizza i dati, gestisce gli ambulatori, fa tutto in casa. E sta riscuotendo, pare, un grande successo. Non ho competenze nel settore per dare una valutazione, però questi sono i numeri e la situazione di Neko Health. Ma è un dato di fatto che gli investitori venture capital stanno guardando a tecnologie nel settore della salute sempre di più, oltre che ovviamente all'intelligenza artificiale, ma le due cose sono legate perché è indubbio che poi questi dati vengano analizzati, possano venire analizzati anche dall'intelligenza artificiale. Adesso notizie in breve, ne abbiamo molte, condensate nelle nostre digital news.
Digital news.
L'americana Eleven Labs, fra le migliori startup per la produzione di voci sintetiche e la clonazione di voci umane, ha raccolto 250 milioni di dollari. Un'altra startup degli Stati Uniti, Kodiak Robotics, come la Kodak ma con la I, Kodiak, ha consegnato i primi 2 camion a guida autonoma ad un'azienda che si chiama Atlas Energy Solutions, che li sta usando in ambienti fuori strada per trasportare sabbia o materiali simili e ha già fatto 100 di trasporti senza autista. Finora Kodiak e altre società che si occupano di guida autonoma su mezzi pesanti hanno effettuato trasporti su camion a guida autonoma solo in autostrada ma con un supervisore a bordo, quindi una persona pronta a prendere i comandi per motivi di sicurezza. Quindi questa è una sorta di, se non la prima in assoluto, una delle prime volte. La startup fintech italiana Comodo, con la Q di quadro, Comodo, che fornisce soluzioni per pagamenti digitali a negozi fisici, ha raccolto altri 13,5 milioni di euro, portando a 48 i milioni complessivi dalla nascita pochi anni fa. Prosegue la crescita di Cabit, startup che ha sviluppato e portato sul mercato una soluzione di cloud storage geodistribuito molto sicura, una soluzione molto intelligente che mi piace molto, ne abbiamo parlato altre volte a 2024. L'ASL Cuneo 1, quindi una società che si occupa di dati sanitari che devono essere trattati con la massima sicurezza, abbiamo visto tante volte che in Italia le cose non sono state fatte per bene. Allora, l'ASL Cuneo 1 ha scelto questa soluzione per il backup dei propri dati, riducendo i costi di storage, pensate, del 50% a parità di performance rispetto a servizi analoghi di un hyperscaler, della media dei servizi analoghi. Comunque questi sono dati pubblicati e dichiarati da ASL Cuneo 1. Tra l'altro mi sembra una scelta saggia. se vogliamo anche di politica industriale, che non è il compito di un ASL fare politica industriale, ma se non la fa la pubblica amministrazione in generale, il governo, qualcuno la deve pur fare. Cioè, se hai parità di servizio, certo sulla tecnologia non si deve discutere, cioè deve essere, il servizio deve essere uguale, però meglio pagare le fatture ad una società basata nel nostro paese, tra l'altro una startup, quindi è ancora meglio un incentivo a farla crescere, che dà lavoro nel nostro paese, sviluppa tecnologia nel nostro paese, paga tutte le tasse nel nostro paese. Adesso, essendo una startup, speriamo che sia ancora in una fase in cui paga poche tasse, però prima o poi le tasse bisogna pagarle, e sono, sappiamo, insomma, abbastanza importanti. Allora, invece, AWS, Amazon Web Services, è entrata nel polo strategico nazionale e in questo modo le pubbliche amministrazioni italiane potranno accedere anche ai servizi di AWS. Ricordiamo il primo cloud provider al mondo, e ricordiamo anche che l'infrastruttura principale del cloud nazionale per la pubblica amministrazione è stata affidata ad una società creata da TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti e Sogei, ed è un progetto che non è mai stato molto digerito dalle pubbliche amministrazioni per mille motivi. Anche qui una bellissima idea, però probabilmente svolta, ma lo svolgimento non è che gli è venuto benissimo, anche perché di fatto è un'infrastruttura affidata dal punto di vista tecnologico ad aziende non europee, dove Google ha un ruolo centrale. Oggi c'è anche questa proposta di AWS, e francamente mi è sempre sembrato un po' bizzarro che non ci sia un cloud provider italiano, puramente italiano, ammesso che ne abbiano fatto richiesta. Ma ci vorrebbe anche un po' di moral suasion da parte del governo, o comunque un'azienda europea. Io una cosa che si chiama polo strategico nazionale la farei con aziende che sono nazionali, come minimo. Però si vede che non si è fatto avanti nessuno. Allora, più tardi parleremo del progetto Stargate guidato da OpenAI per costruire una rete di data center per l'intelligenza artificiale negli Stati Uniti, investendo centinaia di miliardi di dollari. Almeno questa è l'intenzione sulla carta, a parole, e poi vedremo. Ma le altre aziende, qui guida tutto OpenAI, le altre aziende non sono da meno. Dopo l'annuncio fatto poche settimane fa da Microsoft di risorse per 80 miliardi entro giugno 2026, questa settimana è stato il turno di Meta, che prevede di spendere quest'anno fino a 65 miliardi di dollari per espandere la propria infrastruttura di intelligenza artificiale. Oh, siamo sempre alle intenzioni, e poi bisogna vedere se tutto ciò diventa un assegno firmato. Però diciamo che i progetti ci sono e sono sicuramente molto importanti, da fuochi d'artificio. Nuova azione legale contro OpenAI, la Federazione degli Editori di Libri Indiani, ricordiamo paese da 1 miliardo e 400 milioni di persone, quindi presumo che di libri ne stampino molti, ha intentato una causa a OpenAI per violazione del diritto d'autore a Nuova Delhi, accusando la società americana di aver usato senza permesso contenuti protetti da copyright per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale. È l'ennesima causa ad una società che sviluppa intelligenza artificiale. Ed è stata avviata a San Jose in California una class action contro LinkedIn, promossa dai clienti premium, perché la piattaforma avrebbe divulgato i loro messaggi privati a terzi, senza autorizzazione, per addestrare modelli di intelligenza artificiale. Secondo LinkedIn, tutto ciò non è vero. Però deciderà il giudice a questo punto. Donald Trump ha cancellato l'ordine esecutivo di Joe Biden, che dettava alcune regole abbastanza leggere per limitare effetti negativi dei sistemi di intelligenza artificiale su consumatori, aziende e anche per la sicurezza nazionale. E contemporaneamente però Trump ha firmato un ordine esecutivo per definire entro 6 mesi un piano d'azione per rafforzare la posizione dominante degli Stati Uniti nell'ambito dell'intelligenza artificiale. È stata una settimana brillante per Netflix, che ha annunciato conti positivi e consolida la propria posizione come leader nello streaming video, superando per la prima volta quota 300 milioni di abbonati. Il 55% delle nuove sottoscrizioni sceglie il profilo più economico per la pubblicità, e anche in questo settore Netflix sta diventando un player importante, molto importante, con una propria piattaforma pubblicitaria. Prima si affidava alla piattaforma di Microsoft, ma adesso dice: sai che c'è? Facciamo tutto da soli. Benvenuti a questa nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Adesso ci colleghiamo con la California. Questa settimana Samsung ha presentato la nuova serie Galaxy S25 e l'evento principale è stato fatto proprio in California e ha un senso, ma ve lo spieghiamo tra poco. Anzi, ve lo anticipo adesso, cioè una delle notizie è che Samsung consolida la collaborazione che ormai va avanti da alcuni anni con Google per portare sugli smartphone nuovi servizi di intelligenza artificiale generativa basati su Gemini o Gemini. E forse le novità arrivano soprattutto dal lato software più che dall'hardware. Roberto Pezzali ha seguito la presentazione in California. Roberto Pezzali è esperto di questo settore, non solo di questo settore, ma di tecnologia, della redazione di dday.it. Roberto, ciao, bentornato.
Ciao Enrico, saluto a tutti.
La scelta del posto non è casuale, giusto?
La scelta del posto ovviamente è simbolica, perché vedremo che lato software tra Google e Samsung è nato un sodalizio molto importante, molto forte. Nonostante Google faccia i suoi Pixel, l'unione con Samsung è un'unione molto forte nel mondo Android, perché alla fine Samsung è il più grosso produttore, quella che ha quote di mercato maggiori, è anche una delle poche che riesce a vendere smartphone Android di fascia alta, quindi di prezzo superiore a 600-700 euro. E quindi Google ha bisogno di Samsung e ha voluto che Samsung presentasse qua negli States, a casa sua, i suoi nuovi modelli. Hai detto giustamente tu, più software che hardware, perché l'hardware ormai siamo arrivati... Non dico alle lavatrici o ai frigoriferi, ma quasi, ovvero ti si rompe il vecchio telefono e prendi quello che c'è. E questo Samsung lo sta facendo da 2-3 anni ormai, no? S23, 24, 25, tranne piccoli ritocchi, sono molto simili. Addirittura pensa, le fotocamere dell'S25 base sono le stesse da 2 anni. Sono le stesse di S23 e S24, come per dire, no? La gente è contenta, non c'è bisogno di stravolgere nulla, anche perché ci sono... c'è qualche piccola tecnologia che magari viene utilizzata dai produttori cinesi per dire noi facciamo qualcosa in più degli altri, ma non è quella cosa che ti va a cambiare la vita o che va a cambiare la vita alle persone quando la prendono in mano e non sanno assolutamente che tipo di sensore hanno, ma vogliono semplicemente fare una bella foto. Quindi diciamo siamo un po' al limite su quello, e forse è anche giusto così,
Sì, sì, siamo arrivati diciamo al limite dello schermo, che è più bello e più luminoso di così, è inutile farlo. Le prestazioni hardware sono assolutamente accettabili e soddisfacenti. Se vogliamo, forse l'unico trend è quello del, non so se è un ritorno al passato, di telefoni che diventano sempre più sottili, e questo effettivamente è un beneficio dello sviluppo tecnologico degli ultimi anni.
Ma allora, diciamo che Samsung ha voluto far vedere che è capace di, se vuole, può spingere, può innovare tantissimo. Il fatto che S24, S23 e il nuovo S25 non siano molto diversi di anno in anno non è perché Samsung non è più capace di innovare, come invece ci hanno fatto vedere, non so, Huawei, che ha fatto un telefono che si piega in tre parti. È semplicemente perché per lei è giusto così. Cioè ha dato il telefono più bilanciato, migliore, a chi aveva bisogno di quel telefono. E quindi qua a San José, ieri, alla fine dell'Unpacked, come sorpresa finale ha fatto vedere questo S25 Edge. Edge ha riutilizzato il nome Edge, non so se ti ricordi, ma l'aveva usato tanto tempo fa per i primi smartphone con gli schermi curvi. L'ha usato per questo smartphone sottile, sono circa 6 mm di spessore, ovviamente con le fotocamere è un po' più spesso nella zona delle fotocamere, ma non si può fare altrimenti, ed è un po' un trend per variare, no? Ci ha provato Samsung con i pieghevoli, ci ha provato con i foldable, ci ha provato con i flip. Qualcosa bisogna fare per creare qualcosa di diverso in questo segmento. C'erano le indiscrezioni che Apple avrebbe lanciato un iPhone Air ultraleggero, Samsung ha fatto vedere il suo S25 Edge ultraleggero. Non sappiamo quanto costa, dovrebbe arrivare in alcuni mercati entro la metà di quest'anno, ma sappiamo che è un flagship, quindi non è che per fare uno smartphone ultra sottile ha risparmiato su tutto e ha fatto, diciamo, un telefonino mediocre. No, ha messo quasi tutto quello che ha nel modello top di gamma, quindi processore potentissimo, memoria, batterie, tutto, ma è riuscita a farci stare tutto con un esercizio di ingegneria anche abbastanza notevole dentro un corpo ultra slim da 6.2 mm. Quindi questo qua, diciamo, era la sorpresa finale, che può essere un trend. Poi magari anche questo, la persona dicono, ma perché devo spendere di più per un telefono per risparmiare un millimetro di spessore quando alla fine dopo c'è la fotocamera che mi sporge di 4.
Certo. Quindi, senti, parliamo del software, perché come tu dicevi c'è una collaborazione che diventa sempre più intima con Google, e buona parte delle innovazioni di questo smartphone, come anche degli ultimi che abbiamo visto in casa Samsung, deriva da servizi di intelligenza artificiale, applicazioni di intelligenza artificiale che sono potenziati dai sistemi di Google. Che cosa hanno presentato e quali sono gli esempi, le novità più interessanti?
Anche qua, una chiave di lettura è che per la prima volta Samsung presenta la sua interfaccia, quella che praticamente sarebbe per Apple iOS, si chiama One UI. La versione 7 l'ha presentata per la prima volta insieme ai telefoni, quindi è proprio un cambio di strategia proprio per metterla davanti. Cioè addirittura ieri durante la presentazione non ho parlato più delle funzionalità software, di quello che fa il telefono rispetto a quello che è il telefono. E quello che fa è tutto ovviamente al giorno d'oggi in chiave AI. Fa cose molto interessanti. La mia perplessità su alcune cose è: ma come fa una persona a sapere cosa può esattamente fare? Perché tu a un agente AI puoi chiedergli qualsiasi cosa, no? E questo telefono fa cose che effettivamente non ti verrebbero in mente da chiedere a un telefono. Ti faccio alcuni esempi. Potresti per esempio dire: guarda, questo schermo mi dà fastidio, è un po' azzurro, me lo sistemi, e lui è in grado di andare nelle impostazioni di sistema, cambiarle e adattarlo ai tuoi gusti e alle tue esigenze. Oggi quante persone non sanno smanettare, diciamo, all'interno delle impostazioni del telefono, non sanno configurarlo, non sanno aggiungere un account? L'IA sul telefono fa questo, l'IA di Samsung, quindi ti aiuta anche a configurarlo, a sistemarlo, a cambiare impostazioni, tutto con il linguaggio naturale, tutto a voce, ma fa di più, perché ti permette anche di mettere in comunicazione quello che è il mondo della ricerca, quindi la richiesta a voce che tu fai, con un'azione successiva. Ti faccio un esempio, ci ha fatto vedere che possiamo chiedere al telefono: guarda, voglio un ristorante, voglio uscire a cena con degli amici, vi cerco un ristorante vegano nei dintorni. Lui cerca una serie di ristoranti e tu gli puoi dire: beh, manda comunque l'elenco ai miei amici su WhatsApp, in modo tale che mi rispondano quale preferiscano. E questo lo fa tutto in automatico, quindi riesce con questa nuova sinergia tra app a coordinare, diciamo, quella che è la richiesta vocale con la successiva azione. Questa è una novità, perché risparmia di passaggi. Dovresti essere tu a prendere, copiare il testo, creare il messaggio, salvarlo, mandarlo. Quindi, insomma, fa tutte queste cose in automatico. Al momento le fa solamente sull'app di Google e l'app di Samsung, più WhatsApp e Spotify, però ci hanno detto che questo mondo di app interoperabili si allargherà sempre di più. Sempre in tema AI, un'altra cosa che mi è piaciuta è stata l'AI multimodale. È la prima volta che abbiamo una sorta di AI multimodale sul telefono. Cosa vuol dire? Vuol dire che basta una foto, un'informazione, per fare in modo che l'AI cerca di estrapolare quello che è il contesto, dandoci dei suggerimenti. Ti faccio degli esempi pratici. Faccio la foto a un biglietto di una partita e automaticamente l'AI capirà che è un biglietto di una partita, le squadre che giocano, dove è lo stadio in cui le squadre giocano, quanto ne costa il biglietto, quando è la partita, e quindi mi dirà: guarda, vuoi aggiungere quando è la partita al calendario? Vuoi le indicazioni su come raggiungere lo stadio? Vuoi che ti avviso se c'è traffico? Quindi, diciamo, automaticamente, in modo proattivo, in base a un input visuale, lui coglie tutte le informazioni e cerca di popolare quelli che sono, diciamo, il nostro calendario, la mail, promemoria e tutto quello che serve. E in quest'ottica c'è un'ulteriore novità che si chiama Today Brief, briefing giornaliero, una sorta di agenda giornaliera, dove il telefono la mattina lo aprite, clicchi su questa agenda e vi trovate tutti gli appuntamenti della giornata, con eventuali biglietti aerei, voli, promemoria, informazioni sulle notizie che avete letto più spesso, appuntamenti, siamo tutto una sorta di proprio agenda da segretario, compilata e aggiornata in tempo reale in base alle informazioni che tu hai dato. A questo punto qua tu mi chiederai: sì, ma la privacy come fa a leggere queste informazioni?
Sì, come abbiamo detto altre volte, tutto ciò funziona, dovrebbe funzionare, speriamo che funzioni tutto fluidamente, in proporzione a quante informazioni la macchina, il telefono, i sistemi di intelligenza artificiale sanno su di me.
Allora, funziona così praticamente. Hanno creato un piccolo motore all'interno del software, una parte sicura che memorizza quelli che sono tutti i vettori di connessione tra le informazioni delle varie app. Come ti ho detto, funziona solo con determinate app e queste app qua già conoscono, l'app singola conosce queste informazioni. Si tratta solo di metterle in comunicazione con le altre app. Questi vettori vengono memorizzati all'interno di questo nucleo protect criptato nel telefono che quando si disattiva l'IA di Samsung viene totalmente cancellato ed è in locale, non è in cloud, quindi è una cosa che viene fatta totalmente in locale, nessun dato finisce sul cloud. Samsung sta spostando molte di queste cose in locale, visto che la potenza sta aumentando sul nuovo S25, c'è cioè il processore più potente di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite, e quindi tante piccole operazioni che l'anno scorso dovevano transitare dal cloud, le informazioni venivano mandate a Google, oggi vengono elaborate direttamente sul dispositivo in modo sicuro, quindi anche qua c'è una sorta di miglioramento.
Questo è sicuramente interessante. Senti, tutti questi servizi saranno disponibili da subito anche nell'Unione Europea? Perché sappiamo che altri produttori hanno fatto scelte diverse. Ad esempio, siamo ancora in attesa di Apple Intelligence.
Ci saranno praticamente tutti in Europa, non solo, ci saranno anche sui Galaxy precedenti, perché ricordiamoci che Samsung vuole democratizzare l'IA e quindi non saranno esclusivi di S25, cioè tutto quello che ho raccontato arriverà anche su S24 dopo qualche mese e a ritroso anche su S23 come hanno fatto lo scorso anno. E per quanto riguarda l'Europa, sì, addirittura alcune funzioni che solitamente in Europa non arrivano per questioni di privacy, come la registrazione delle telefonate, arriva anche in Italia. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ti chiamo, posso premere un tasto sul telefono e dire: guarda Enrico, voglio registrare questa telefonata, ti va bene? Parte una voce che dice: Enrico, Roberto vorrebbe registrare la telefonata. Se acconsenti, stai in linea, altrimenti metti giù oppure me lo dici e mi dici: guarda, non voglio. E a quel punto il telefono trascriverà tutto quello che ci diciamo, registra e saranno informazioni ricercabili successivamente. Quindi una telefonata lunga di lavoro dove discutiamo magari anche di elementi che devo memorizzare, ma sono in macchina e non posso scriverli, automaticamente il telefono prenderà appunti per noi.
Questo penso che sia molto apprezzato da moltissime persone, tant'è che le app che facevano questo, a volte anche in maniera illegale rispetto alle normative europee, erano molto ricercate, però questa funzionalità che ti permette di chiedere il consenso, perché di fatto poi di questo si tratta, penso che sia una innovazione molto interessante e con tutto quello che ne consegue, cioè la messa in ordine degli appunti che sono potenziati dall'intelligenza artificiale. Insomma, questa mi sembra una buona cosa. Quando arriveranno?
Pre-order da subito, da oggi, con diverse promozioni, disponibilità consegna il 4 febbraio, i servizi saranno disponibili quando ovviamente il telefono sarà nelle mani delle persone.
Quindi da subito, diciamo.
Da subito.
Ti faccio un'ultima domanda, rispetto agli altri Android. Sappiamo che Apple ha fatto l'innovazione, diciamo, nella direzione dell'intelligenza artificiale, è un'innovazione fatta tramite accordi, ad esempio con OpenAI e con alcune tecnologie sviluppate internamente. In questo caso abbiamo detto che c'è una collaborazione molto intima con Google e tutti gli altri Android.
Ma tutti gli altri Android rimangono praticamente, tolto Google con i suoi Pixel, la maggior parte è Motorola, che è un'azienda un po' particolare. Tutti gli altri produttori ormai sono produttori orientali che devono un attimino capire anche loro come bilanciare la loro offerta, perché il produttore orientale, il produttore cinese,
Cioè
ha uno
cinesi, più
smartphone
che
di mercato
orientali,
cinese che usa.
cinesi, giusto?
Sì, i cinesi che usano il loro AI, quindi hanno Baidu, hanno altre soluzioni. Anche la stessa Samsung per il mercato cinese è qualcosa di leggermente diverso, e poi devono provare lo smartphone per il mercato europeo. Abbiamo visto nell'ultimo anno che tutti i produttori, Oppo, OnePlus, Xiaomi, stanno portando l'AI sul dispositivo. È comunque un AI che usa il cloud di Google, ma non c'è proprio questa integrazione stretta tra il Google e il produttore stesso. Per esempio, Samsung, il tasto laterale del telefono richiama Gemini. Nessuno ha questa integrazione totale di Gemini con uno smartphone se non Samsung oppure Google. Quindi vedremo un po' questo dualismo che andrà avanti sulle AI insieme in Europa e negli USA. I produttori cinesi avranno le loro AI, magari utilizzeranno anche tecnologie diverse, anche open source. Vediamo in questi giorni c'è in giro un modello AI fantastico che funziona addirittura leggermente meglio di ChatGPT. È stato fatto in Cina perché non sappiamo esattamente quanto siano avanti, ma secondo le istruzioni sono molto avanti. Quindi credo che loro adesso hanno Google, ma stanno guardando per una strada un po' diversa, magari, mentre invece Google e Samsung andranno avanti con un binario singolo e parallelo, diciamo, a quello che fa Apple per contrastarla nei paesi dove comunque Apple è forte.
Interessante come sempre, Roberto, ti ringrazio, a presto, buon lavoro, buon rientro in Italia.
Grazie, ciao.
Da segnalare a proposito di intelligenza artificiale sullo smartphone, la nuova funzione lanciata da Perplexity. Allora, Perplexity è una startup nota per essere nata come motore di ricerca potenziato dalla GenAI. Nell'app per Android di Perplexity c'è ora la funzione Perplexity Assistant, che funziona come un assistente a cui puoi ordinare varie cose. Siamo abituati ad avere sugli smartphone o Siri o l'assistente di Google o anche Alexa, che può essere utilizzato sullo smartphone, e si possono fare tante domande. Fino adesso l'esperienza con questi assistenti è sempre stata abbastanza deludente, cioè non è che capiscono tanto. E in questa nuova fase, negli ultimi mesi, stiamo vedendo delle evoluzioni di, ad esempio, dell'assistente di Google, che con Gemini è più intelligente rispetto al vecchio Google. Vedremo Siri e vedremo anche Alexa, perché Alexa si dice che Amazon sta preparando una evoluzione potenziata dall'intelligenza artificiale di Alexa. Quindi qua stiamo a vedere, stanno nascendo altri player. Ad esempio, potremmo interpretare anche l'app di OpenAI, ChatGPT, come un assistente. Perplexity ha fatto questa nuova applicazione che pare funzionare molto bene, quindi puoi ordinare varie cose, tipo ricordami un appuntamento, fissalo nel calendario, fammi ascoltare la tal canzone, riassumi il testo di questo articolo, fino a poter mostrare al sistema l'ambiente circostante attraverso la videocamera dello smartphone e fare delle domande sull'ambiente circostante. Cioè sia la versione a pagamento ma anche la versione gratuita. Parliamo adesso di Stargate Project. È una nuova azienda nata come joint venture fra OpenAI, Oracle e SoftBank, con finanziamenti importanti del fondo emiratino MGX, che ha l'obiettivo di creare nuove infrastrutture per l'intelligenza artificiale negli Stati Uniti, sostanzialmente per OpenAI, quindi per ChatGPT e tutti i servizi collegati. Ci sarà una collaborazione tecnologica anche con ARM, Microsoft ed Nvidia. La notizia ha fatto molto rumore perché si parla di un investimento da 500 miliardi di dollari nei prossimi 4 anni, un investimento mostruoso che però per il momento è sulla carta, è a parole. Quest'anno dovrebbero essere investiti 100 miliardi, ma secondo varie fonti, ad esempio Elon Musk, però potremmo anche non fidarci troppo di Elon Musk, è un po' invidioso, ma anche il Financial Times ha detto che non tutte queste risorse sarebbero già state trovate. Ma insomma, al di là degli aspetti finanziari, vedremo che cosa succederà. Dal punto di vista tecnologico, sono sempre più le persone che si domandano se questa corsa muscolosa a fare data center sempre più potenti, energeticamente più esigenti, ha veramente senso o se addirittura è esagerata. Certo, non è facile dare una risposta. Noi parliamo di questo con il professor Luca Mari, docente all'Università LIUC di Castellanza, esperto di intelligenza artificiale generativa, non solo generativa. Professore Mari, grazie di essere con noi, bentornato.
Grazie a te per questo invito, Enrico.
Questo progetto sembra suggerire che la potenza di calcolo è la chiave per avere successo sul mercato, per avere tecnologie competitive. È così? Sembra solo? Cioè come rispondiamo a questo primo punto interrogativo?
È un'ottima domanda, non mi puoi chiedere, diciamo, la verità, ma solo il mio parere. Io ti direi che è certamente una chiave del successo. Non starei a scommettere che sia l'unica e provo brevemente a spiegarmi. Il fattore di scala, come spesso si dice, cioè sostanzialmente la grande crescente capacità di calcolo, nel mondo del machine learning fino ad alcuni anni fa era considerata, non dico con sospetto, ma come un elemento non particolarmente rilevante. Sono i transformer, cioè l'architettura di reti neurali alla base, diciamo per capirci, di ChatGPT e dei suoi fratelli, che hanno cambiato un po' le regole di questo gioco, perché per come i transformer sono strutturati e per come funzionano, effettivamente sono in grado di operare in modo parallelo, e questo fa sì che più capacità di calcolo si ha, in particolare grazie a GPU, che sono esattamente dispositivi di calcolo parallelo, e più si è capaci di fare conti, più in fretta, servendo più utenti, eccetera. Quindi c'è sicuramente nell'architettura dei transformer la ragione di questa attenzione, di questo interesse, di questo obiettivo, diciamo, a far crescere quella che in inglese si chiama il compute time o compute performance, quindi le capacità di calcolo, diciamo così. Alludevo che non direi però che sia l'unico elemento, perché a fianco di questo ci sono anche altri elementi di sviluppo di cui, se riterrai, potremo parlare. Oggi è, per esempio, sotto gli occhi dei riflettori il tema della capacità di abilitare verso il ragionamento i modelli linguistici, capacità che chiaramente richiede grandi potenze di calcolo, ma c'è anche qualcos'altro, ci sono anche nuovi algoritmi.
Infatti la seconda domanda è: potenza di calcolo corrisponde a una maggiore intelligenza? Adesso capisco che utilizzare questo termine è sempre un po' fuorviante, però le macchine diventano più brave, o è soprattutto un modo per erogare a milioni di persone e soprattutto milioni di aziende questi servizi? Cioè, si tratta di potenza di calcolo che serve soprattutto all'addestramento, quindi a far diventare più intelligenti questi sistemi, o invece a poter erogare questi servizi? Tra l'altro, c'è chi dice che oggi, se queste aziende volessero, le solite 4, 5, 6 che citiamo, se volessero erogare questo servizio a una grandissima platea di aziende e utenti, non sarebbe, cioè non ci sarebbe proprio la capacità a disposizione.
Beh, su quest'ultimo punto abbiamo delle prove, no? Perché quando in dicembre OpenAI ha rilasciato, diciamo, per la prima volta davvero pubblicamente Sora, per esempio, per vari giorni sono stati in crisi di crescita, cioè sostanzialmente il servizio era inaccessibile, quasi certamente perché era sottodimensionato, sì, proprio in termini quantitativi.
Sora, quindi, ricordiamo che è il servizio che ti permette di creare dei brevi video, giusto?
Certo, grazie, scusa, ho dato questo per scontato, ma è corretto che non lo sia. Sì, è un sistema, tecnicamente lo potremmo chiamare text to video, quindi da prompt testuali, da descrizioni di quello che noi vorremmo fosse presente nel video, questo sistema, che è una volta ancora è basato su Transformer, peraltro, genera dei brevi video. Per ora brevi, insomma, poi vedremo.
Sì, diciamo che per ora quasi poco utili, però siamo agli inizi di questa cosa. Ecco, invece,
per ora sono soprattutto, credo, dimostrazioni, no? Come qualcuno le chiama proof of concept, no? POC. No, però questo per dire, era solo un esempio, che la capacità di calcolo ha certamente ragioni molteplici, e una di queste è esattamente di poter essere in grado di servire contemporaneamente a più utenti, tanti utenti, per quello che evidentemente questo rientra nelle strategie, no, di queste aziende. Sì. Però non è l'unica ragione, perché appunto, se mi concedi, alludo nuovamente una delle tematiche apparentemente oggi di sviluppo e quindi attraenti, diciamo, anche da un punto di vista tecnologico, è proprio l'idea che una capacità sempre più sofisticata di questi sistemi derivi non solo, come abbiamo pensato fino a pochi mesi fa, da un eccellente addestramento e quindi da una capacità di calcolo per poter gestire i trilioni, anzi ormai le centinaia di trilioni di token, no, per ragionamento, quindi grandissime quantità di testi essenzialmente, ma anche questa volta durante l'esecuzione, quello che si chiama l'inferenza. Sostanzialmente, invece di aspettarsi che, data una domanda, il chatbot risponda immediatamente, il trend attuale è di attivare dei sistemi che sono degli LRM, quindi dei Large Reasoning Models, che prima di rispondere ci pensano un po' su.
Che non è neanche male.
Dirla formalmente, ovviamente per pensarci, questo pensiero richiede capacità di calcolo. E quindi se invece di produrre, faccio per dire, una risposta da 1000 token, 1000 parole più o meno, c'è bisogno prima di produrre 2000 parole, 2000 token di pensiero, questo non è più 1000 ma è 1000 più 2000. E però quello è sempre un singolo utente che vuole essere soddisfatto, vuole essere servito. Quindi la capacità di calcolo probabilmente è davvero multidimensionale nelle sue ragioni attuali.
Sì. C'è comunque un altro trend, forse più di ricerca, o comunque stiamo già vedendo qualcosa in pratica, che punta a creare modelli molto più semplici, che girano magari in locale, quindi consumano anche meno energia, e sicuramente l'energia dell'utente su uno smartphone, su un computer, che tutto sommato danno delle risposte che sono abbastanza intelligenti, o comunque lo sono poco meno dei grandissimi modelli.
Questo è un altro tema di straordinario interesse, concordo con te. È aperto da molto tempo il tema delle relazioni tra modelli chiusi, quindi che operano in cloud e non accessibili nelle loro specifiche, rispetto a modelli aperti. Ci sono onestamente anche dei modelli aperti di grandi dimensioni che non sono utilizzabili se non attraverso infrastrutture hardware importanti. Modelli come, per fare un esempio, Llama 3.1 405B, dove B sta per miliardi, quindi 405 miliardi di parametri, vuol dire più o meno il triplo del numero di parametri di GPT-3.5, che è il famoso modello da cui tutto è partito il 30 novembre 2022. Un modello di quel genere non si potrebbe utilizzare in locale. Ma sì, sono d'accordo con te. Uno dei trend, invece di avere SLM, cioè Small Language Models, come i vari Gemma di Google o Phi di Microsoft, o più recentemente anche i cinesi si stanno muovendo, come Qwen di Alibaba Cloud, sono modelli da, diciamo, al massimo 10 miliardi di parametri, che con un po' di trucchi si riescono a far funzionare anche in locale, cioè su un proprio PC, con, diciamo, qualche gigabyte, o meglio, qualche decina di gigabyte di memoria di lavoro, di RAM. E allora lì c'è l'altro trend, come rendere sempre più capaci questi sistemi. E allora il tema del reasoning si applica anche in quel caso. Cioè, è vero che, per esempio, DeepSeek, un'altra azienda
cinese,
finanziata dai Highflyer cinese, recentemente ha rilasciato non solo DeepSeek 3, V3, che è un modello di grandi dimensioni, 600 miliardi di parametri, ma anche delle versioni, come si dice, distillate, basate su modelli leggeri come Llama o Qwen, da pochi miliardi di parametri, ma già abilitate per capacità specifiche di ragionamento. Cosa succederà? Li stiamo provando, io li sto provando anche in questi giorni, sto provando DeepSeek appunto R1 distillato, sia basato su Llama che su Qwen, e come al solito, se mi avessero fatto vedere un anno fa dei modelli con queste prestazioni, cioè che quando gli si fa una domanda ci mettono un minuto a rispondere, ma non perché sono lenti, ma perché in quel minuto stanno ragionando e ti fanno vedere cosa pensano, e dopo un minuto vedi la risposta, che è la sintesi del pensiero. E un anno fa avrei detto, ma no, ma figurati queste cose, al massimo in modelli, in grandi modelli, come poi sarebbe diventato O1 prima e poi annunciato O3 di OpenAI. Oggi ce li abbiamo anche in casa.
Un'ultima considerazione, non vorrei portarti fuori dal puro ambito tecnologico di ricerca, e soprattutto ti faccio fare delle previsioni che, come dire, sono impossibili per chiunque, però c'è chi parla di scommessa, cioè questo Stargate Project investe una quantità di miliardi incredibili, poi magari non sarà vero e non li vedremo questi investimenti, però c'è chi parla di scommessa, perché è vero che comunque ancora oggi i modelli di business che stiamo vedendo non è garantito che abbiano un ritorno dell'investimento, se non altro a breve.
Sì, è proprio così. Cioè, credo anch'io che sia più corretto riconoscere che quello che stiamo vivendo finora è una rivoluzione culturale, più che una rivoluzione industriale. Lo diventerà una rivoluzione industriale, credo che ci siano pochi dubbi, ma con quali caratteristiche, quali profili, che cosa cambierà del mercato del lavoro, dei percorsi di competenze? Dubito che oggi qualcuno possa avere delle certezze o delle, diciamo, ipotesi affidabili al proposito. E quindi penso proprio che anche queste, chiamiamole scommesse, che gli investitori stanno facendo, siano più nella logica del e io ci sono, io c'ero nel momento in cui c'erano da prendere le decisioni. Quindi sono forse dei modi per non per cercare di vincere la gara, ma per cercare di essere in pole position quando la gara comincerà.
Sì, sì, per evitare di non esserci se qualcosa funziona veramente molto molto bene, tra l'altro anche in tempi magari non così lunghissimi. Ringrazio il professor Mari per essere stato con noi, come sempre grazie, a presto.
A presto, buon lavoro a tutti.
Brescia, una sperimentazione di A2A e Politecnico di Milano punta a trasformare il servizio di car sharing usando la guida autonoma in una parte del servizio per raggiungere i clienti. Saluto Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A. Grazie di essere con noi, benvenuto.
Grazie, un saluto mio a tutti gli ascoltatori, eccoci qua.
Partiamo dalla sperimentazione, in che cosa consiste?
Ma allora, sostanzialmente consiste nell'implementazione della guida autonoma a servizio del car sharing. Essenzialmente parte da una sperimentazione avviata già da qualche anno dal Politecnico di Milano nell'ambito di un laboratorio del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria che si chiama appunto AIDA, cioè Artificial Intelligence Driving Autonomous, di cui peraltro si è già sentito parlare perché hanno fatto circolare durante le ultime 2000 miglia una Maserati in guida autonoma e ancora di più nelle competizioni universitarie mondiali hanno vinto il record mondiale di velocità con un'auto in guida autonoma. La cosa interessante di questa sperimentazione è provare a montare la guida autonoma a servizio del car sharing. Il car sharing in questi anni, l'abbiamo visto in alcune grandi città, soffrire, anche se è cresciuto come numero di utenti, perché chiaramente, come dire, nella direzione della mobilità sostenibile e condivisa è certamente la direzione giusta, però il problema è che sostanzialmente, poiché quando l'utente cerca una vettura, la propensione all'utilizzo si riduce fortemente se la distanza è superiore ai 500 metri. Ogni qualvolta la distanza appunto supera i 500 metri, questo succede spessissimo, viene considerato un non servizio. E questo sta generando un circolo vizioso in cui da un lato ci sono pochi clienti generano pochi ricavi fanno sì che le aziende che operano il car sharing non acquistano nuovi veicoli, e in questo circolo vizioso il risultato è che le città di medie dimensioni praticamente non hanno car sharing e anche nelle città grandi come Milano il servizio soffre. A questo punto la domanda è: ma ci può essere un game changer, cioè qualche tecnologia che può cambiare la partita? E abbiamo immaginato che la guida autonoma possa in effetti cambiare tutto.
Questo non è un robotaxi, ma rimane un car sharing. Quindi la guida autonoma in quali fasi entra in funzione?
Allora, funziona in questa maniera, è come se fosse un mezzo robotaxi, nel senso che quando prenoti l'auto come siamo abituati a fare con un normale car sharing, la differenza è che l'auto a quel punto si muove da sola e viene a prenderti. A quel punto si apre l'automobile normalmente con l'app, si entra e si guida, quindi nella fase in cui sei a bordo ti comporti come con un car sharing normale, però quando arrivi a destinazione scendi, invece che dover parcheggiare l'auto come facciamo oggi, l'auto se ne va da sola andando a cercare un altro cliente o parcheggiarsi o a ricaricarsi. Quindi fondamentalmente funziona in guida autonoma nel raggiungere il cliente e nell'andarsene da sola. Questo, diciamo, è evidentemente la grande differenza, nel senso che a questo punto con pochi veicoli si può dare un livello di servizio incredibile. Si ipotizza di poter ridurre fino a 10 volte il numero di veicoli necessari per dare lo stesso livello di qualità del servizio. D'altra parte è molto intuitivo, se l'auto sta anche a 1 chilometro di distanza capite bene che ci mette pochissimi minuti a raggiungere la destinazione. Quindi l'auto si muoverà in guida autonoma con una velocità bassa che consente anche di ridurre qualunque tipo di rischio e quindi dal punto di vista autorizzativo di andare, diciamo, più veloce nella sperimentazione, quindi diciamo a 30 km orari. E poi l'altro aspetto forse interessante da capire, visto che siamo anche con ascoltatori magari un po' tecnici, è che per riuscire a raggiungere un livello altissimo di guida autonoma, adesso cito per esempio il notissimo esempio del robotaxi di San Francisco di Phoenix, tu devi essere in grado di educare con l'intelligenza artificiale generativa il veicolo per affrontare qualunque tipo di problema. E come dire, l'1% dei casi più strani rischia di assorbire il 90% del budget necessario. Quindi un esempio che fa spesso il professor Savanesi, che è un po' il papà di questa tecnologia, è che se tu trovi un sacchetto dell'immondizia in mezzo alla strada che semplicemente c'è finito perché c'è stato un colpo di vento nella sera in cui venivano esposti i rifiuti porta a porta, l'auto riuscirà a capire che cos'è, che tipo di ostacolo è, ecco, richiede un livello di progettazione e intelligenza artificiale enorme. No, in questo caso cosa fa il veicolo, che peraltro non ha persona a bordo perché si sta muovendo verso la destinazione? Si ferma un attimo, chiama una centrale operativa che è connessa H24, dove c'è un normalissimo e intelligentissimo essere umano, il quale semplicemente vedendo la strada capisce subito che tipo di ostacolo è e a quel punto dice alla vettura come comportarsi. Quindi, come dire, questa interazione, questo backup di intelligenza normale consente di accelerare ancora una volta in maniera fortemente la sperimentazione. Quindi è una sorta di ibrido perché guida in guida autonoma quando non c'è a bordo il cliente e la guida autonoma può essere sostituita da un controllo remoto quando ci sono delle cose strane, può essere un cantiere strano sulla strada, può essere insomma un incidente che incontro, robe di questo genere. E questo riteniamo che possa accelerare davvero molto la messa in servizio di un servizio di questa natura.
Voi come A2A, perché siete interessati ad una sperimentazione di questo tipo e perché siete interessati al car sharing?
Allora, noi siamo interessati alla mobilità sostenibile perché siamo interessati in generale ai processi di decarbonizzazione delle città. Quindi A2A è un'azienda che, come tutte le, diciamo, le multi-utility, affronta alcuni ecosistemi come quello urbano in maniera olistica. Quindi cerchiamo di dare una mano sulla decarbonizzazione delle città affrontando un po' tutti i temi, dalla climatizzazione degli edifici all'illuminazione pubblica, al ciclo efficiente dei rifiuti, al ciclo dell'acqua e quindi anche alla mobilità. Abbiamo una società che si chiama eMobility che si occupa di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche. Abbiamo lanciato recentemente un'infrastruttura a bassa potenza che si chiama City Plug, che già dal nome si capisce che è fatta per le città. La cosa interessante di questa sperimentazione è che poiché non c'è l'uomo a bordo, l'auto, anche per ricaricarsi, essendo evidentemente elettrica, stiamo parlando di una 500 elettrica, non l'abbiamo detto prima, si ricaricherà wireless. Questo ci consente di fare anche un'altra parte di sperimentazione che stiamo facendo ancora una volta con il Politecnico, sempre tutto all'interno di MOST, che è il Centro Nazionale della Mobilità Sostenibile, nel quale siamo entrati come A2A un paio d'anni fa con diciamo, i progetti del PNRR. E questa ricarica wireless per noi è interessante perché se guardo il futuro, io mi immagino che nel futuro delle nostre città le ricariche saranno tutte wireless. Cioè io mi immagino che noi avremo gli stalli delle vetture, quindi gli stalli blu, gialli, bianchi, che nel sottosuolo, quindi sotto la soletta asfaltata, avranno delle spire che consentiranno di ricaricare le vetture. Quindi mi immagino che la fase delle colonnine con il cavo di ricarica e quant'altro sia una fase transitoria e che il futuro sarà certamente wireless. Quindi questa sperimentazione ci consente anche di sperimentare un'infrastruttura di ricarica che è molto nelle nostre corde. Dopodiché il fatto di occuparci di car sharing lo valuteremo, nel senso che noi ovviamente non abbiamo oggi car sharing nelle nostre attività, però il progetto era estremamente innovativo e interessante, quindi abbiamo deciso di aiutare a dargli le gambe. Poi valuteremo un po' il giorno in cui si deciderà di metterlo appunto in servizio effettivo, in che modo ulteriormente contribuire.
Stiamo parlando di mobilità intelligente, mobilità elettrica, con tutto l'ecosistema necessario affinché questa trasformazione si acceleri. Ma lei, di fronte allo scetticismo che non è certo del nostro programma e non è certo mio, ma che si respira in giro anche a livello politico, anche a livello internazionale, rispetto alla mobilità elettrica, alla elettrificazione della mobilità, che tipo di pensieri ha?
Ma allora, io credo che vada presa da un altro punto di vista, cioè veicoli come questi dimostrano quello che sta accadendo, cioè l'automobile sta diventando la nuova frontiera delle piattaforme tecnologiche. Noi oggi pensiamo all'intelligenza artificiale generativa, pensando a ChatGPT e a strumenti di questa natura, ma in realtà l'intelligenza artificiale sta ormai salendo a bordo di tantissimo hardware, e l'automobile è uno di questi. Nel momento in cui l'automobile diventa una sorta di robot con le ruote, mettiamola così, è ovvio che il suo compagno di viaggio naturale è un motore elettrico, perché il livello di controllo che puoi avere su un motore elettrico è molto più semplice, più preciso di quello termico, proprio le logiche di controllo del motore. Il motore elettrico è salito sulle automobili nel 1850, non è per niente una novità. Semplicemente lo sviluppo delle batterie oggi hanno riconsentito di avere una sufficiente energia a bordo, e la digitalizzazione dei veicoli, il report Draghi dice che oggi un veicolo per il 40% del valore è software, richiedono oggi di fatto l'elettrificazione. Quindi che si vada in quella direzione io sinceramente non ho nessun dubbio, ma direi che non ce l'hanno neanche le nostre case automobilistiche europee, visto che i piani industriali di sviluppo sono tutti in quella direzione. Che poi questo, voglio dire, in questa fase di transizione stia generando i classici problemi di tutte le fasi di transizione tecnologiche, compreso quindi gli impatti sulla produzione industriale, su una serie economica, l'occupazione e quant'altro, è un dato di fatto che va gestito. Però la cosa che mi sembra molto interessante è effettivamente questa. Oggi abbiamo sentito nei giorni scorsi il presidente degli Stati Uniti dire che non circoleranno mai auto cinesi con guida autonoma sul territorio degli Stati Uniti. Lo capisco, come probabilmente ragioneranno alla stessa maniera anche i cinesi, ed entrambi gli Stati Uniti e la Cina stanno sviluppando piattaforme di guida autonoma. Perché? Perché è chiaro che il pericolo che può generare ChatGPT già lo stiamo valutando, e i regolatori europei ci stanno lavorando, ma nel momento in cui l'intelligenza artificiale a bordo di un veicolo o domani di una centrale o di tanti altri aspetti delicati, insomma, è chiaro che c'è un tema di sicurezza nazionale importantissimo. Quindi che l'Europa debba porsi un tema di avere una propria piattaforma di guida autonoma, direi che è sicuramente molto importante. E quindi nell'ambito di questi ragionamenti penso che adesso un ragionamento anche a livello nazionale europeo su sperimentazioni di questo genere sarà chiave, e penso che per l'Europa sia importantissimo. Quindi io credo che sia una fase di trasformazione dell'automotive molto più ampia del motore elettrico, molto più ampia del tema delle batterie, è un tema proprio di piattaforma tecnologica su cui in Europa dovremo confrontarci seriamente nei prossimi mesi, e noi cerchiamo modestamente di dare un contributo, anche mettendo a disposizione questo laboratorio a Brescia, come oggi negli Stati Uniti ci sono i due noti laboratori di Phoenix e di San Francisco. Ecco.
Mazzoncini, la ringrazio, le auguro buon lavoro, a presto.
Grazie, saluti a tutti gli ascoltatori.
Tra l'altro, il merito di questa sperimentazione è anche quello di spingere ad una evoluzione della normativa, perché attualmente questo tipo di progetti, questo tipo di sperimentazioni richiedono che a bordo del veicolo ci sia un operatore, quindi quello che abbiamo raccontato è la versione prossima, auspichiamo prossima, vicina, in un momento in cui la normativa sarà cambiata proprio sulla base della dimostrazione che la tecnologia funziona oramai, e quindi si può anche permettere a questo tipo di sperimentazione di essere effettuata senza un assistente, un supervisore a bordo del veicolo. Prima di chiudere la nostra trasmissione, uno sguardo rapido ad alcuni dati che ci raccontano dove finiscono e dove vanno, in quale direzione, anche se aumentano o diminuiscono, gli investimenti verso le start-up tecnologiche in Europa. E per Europa intendiamo tutto il continente, anche con il Regno Unito, che è uno dei mercati più importanti, al di là degli Stati Uniti, del venture capital, più Israele. Quindi l'analisi di cui parleremo tra poco comprende anche questi paesi. Sappiamo che Israele, dal punto di vista tecnologico, per le start-up, per l'intelligenza artificiale, la cyber security, è un mercato particolarmente attrattivo per gli investitori, perché presenta spessissimo delle startup veramente tecnologicamente eccellenti, eccezionali. Emil Abirashid, fondatore, direttore di Startup Business, uno dei massimi esperti di startup nel nostro paese. Emil, bentornato, grazie di essere con noi.
Grazie Enrico, un saluto agli ascoltatori.
Partiamo da alcuni numeri, poi anche alcuni trend. Che cosa ci dicono i dati che sono stati pubblicati da PitchBook in Europa questa settimana?
Sì, PitchBook ha rilasciato i dati degli investimenti relativi al 2024 per l'Europa e abbiamo un numero complessivo di investimenti che si legge essere 56,7 miliardi di euro, che è un po' in flessione rispetto all'anno precedente, quando era di 61,6 miliardi di euro.
Questo è un dato che, se confrontato con gli Stati Uniti, è ovviamente storicamente inferiore. Negli Stati Uniti abbiamo parlato, l'abbiamo ricordato un paio di settimane fa, di 209 miliardi. Negli Stati Uniti il 46% di questi investimenti sono andati a startup di intelligenza artificiale. In Europa come stanno le cose?
Ma in Europa stanno abbastanza bene, perché gli investimenti in startup di intelligenza artificiale pesano per 14,6 miliardi di euro, quindi circa il 26% del totale, e l'intelligenza artificiale, sempre secondo PitchBook, insieme alle life science, è il settore che ha attirato il maggior numero di operazioni nel corso dell'anno appena finito.
Comunque è interessante che invece che il 46% all'intelligenza artificiale in Europa, probabilmente perché mancano le tecnologie, immagino c'è stato solo un 26%. Non so se tu hai una lettura diversa, Emil.
In questo caso, visto che i dati entrambi sono di fonte PitchBook, diamo per scontato che il metodo di analisi sia molto simile, se non uguale. Certamente, come sempre accade, certe tendenze avvengono prima negli Stati Uniti e poi si riverberano anche in Europa. Il fatto che in Europa la percentuale di investimenti su intelligenza artificiale sia ancora più bassa è anche perché serve che ci siano anche le startup sulle quali investire, e quindi ci attendiamo che questa sia una curva in salita, in crescita per l'anno in corso.
Per quanto riguarda l'Italia, possiamo già dare qualche indicazione?
Per quanto riguarda l'Italia, saranno presentati nuovi dati, quindi dati relativi all'anno scorso, lunedì. Sono i dati quelli Italian Tech Alliance e Growth Capital, quindi dobbiamo aspettare lunedì per avere qualche numero, però da prime indiscrezioni ti posso anticipare che il dato italiano è un dato in leggera crescita rispetto a quello dell'anno precedente. Ricordo, nel 2023 l'anno si chiuse con poco meno di 1,2 miliardi di euro, quindi ci aspettiamo che il dato di quest'anno, che come ho detto è un po' in crescita, possa arrivare a 1,3-1,4, ma aspettiamo lunedì per avere i numeri effettivi.
Emil, ti ringrazio come sempre, ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie.
Grazie, ciao.
Abbiamo Abbiamo terminato la puntata di questa settimana, come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie a Laura Faggin che mi aiuta durante la settimana. Potete raggiungerci scrivendo a 2024@radio24.it. Speriamo di avere tempo nei prossimi giorni per rispondere alle tante email che sono arrivate nelle prime settimane di quest'anno. Io sono Enrico Paglierini, ci risentiamo la prossima settimana sempre nella nostra versione super podcast, se lo vorrete, oppure in onda alla radio nell'anteprima il venerdì sera alle 22.45, domenica a partire dalle 14 con la nostra trasmissione alla radio, però come sapete le interviste sono in versione integrale solo nel nostro super podcast.